Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Al referendum ha vinto il no. Con quasi il 54% dei voti contrari, il governo Meloni subisce un primo grande arresto. L'affluenza, sopra le aspettative, ha sfiorato il 59%. In serata si sono riempite diverse piazze italiane per festeggiare il risultato, in maggior parte giovani che parlano di difesa della Costituzione e antifascismo. La risposta di Meloni sui social: rispettiamo la decisione degli italiani. Intanto Donald Trump ha sospeso gli attacchi contro i siti energetici in Iran per una trattativa con il paese che farebbe terminare la guerra a breve. Il prezzo del petrolio ha risposto subito alle parole del presidente degli Stati Uniti, ma Teheran smentisce. Gli americani vogliono solo calmare i mercati. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, scrutini ultimati. Il no ha vinto con una percentuale del 53,7, mentre i voti all'estero premiano il sì. La riforma sulla giustizia e il governo Meloni bocciati con un'affluenza al di là delle previsioni, una partecipazione del 58,9%. Meloni ha risposto in giornata sui social: rispettiamo la decisione degli italiani e andremo avanti. È stato un voto guidato dalle regioni del centro-sud e dai giovani che in serata sono scesi in piazza a Milano e Roma per festeggiare in nome dell'antifascismo e della difesa della Costituzione. Il racconto da Roma di Maria D'Amico.
Quello che sentite è il coro di Piazza del Popolo, balli, bella ciao, oltre il ponte dei Modena City Rumbles con la voce di Monio Vadi, e poi adesso interventi brevi, tutto intorno c'è un bandiere da ogni parte, fumogeni rossi, e dal piccio sono stati sparati anche dei fuochi di artificio che sono stati applauditi.
Questa giornata segna un briciolo di speranza per il futuro.
Sono con i miei amici, siamo molto felici, è un momento bello.
E la voce è l'unica voce che ricorda: finalmente siamo qui, facciamoci un applauso perché siamo stati tutte brave, ci siamo mobilitate nelle città, nelle piazze, nelle università, e da oggi prosegue il nostro cammino perché la Costituzione non si tocca e dobbiamo continuare. Adesso è il momento della festa, la sentite, che andrà avanti per tutta la sera, ci sono tantissimi studenti e studentesse delle scuole medie, delle scuole superiori, le università.
Sentiamo ora il presidente del Comitato Civico per il No, Giovanni Bachelet.
Intanto che i giovani sono venuti a votare perché diciamo che nelle consultazioni elettorali degli ultimi anni molti giovani non hanno votato, quindi quelli che anche al referendum di giugno hanno votato in gran numero, evidentemente anche da questa sfida costituzionale sono stati di nuovo attirati alle urne, quindi questo è già un risultato bello, poi in questo contesto hanno anche contribuito alla vittoria. Quindi io diciamo, non è che me l'aspettavo. Mi aspettavo di vincere e pensavo non così bene, però sono contento, ma questo conferma il fatto che quando si fanno in Parlamento la maggioranza le riforme costituzionali senza i due terzi, poi si sbatte contro il referendum. È sempre accaduto praticamente, le poche volte che non è accaduto è perché in realtà in Parlamento questa maggioranza ampia c'era.
Le opposizioni sottolineano il dato politico, c'è un'alternativa, dicono Schlein e Conte, che parlano già di primarie. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
Oltre le aspettative, questa è la reazione di tutti i politici comitati per il no di fronte al risultato, lo stupore di una vittoria che è anche un dono prezioso che 14 milioni di no hanno dato a partiti, sindacati e associazioni che hanno fatto campagna per il no in questi mesi, soprattutto i giovani. Giovani e Sud hanno salvato la Costituzione, dicono al PD, una vittoria che è difesa della Costituzione, un messaggio, dice Bonelli, che deve valere per tutti, anche per il governo, ma per la quantità di voti, per l'affluenza che c'è stata è anche un voto politico che ora i partiti devono maneggiare con cura. Ogni leader ha fatto dichiarazioni dalle proprie sedi, non si sono uniti subito, ma ora sono qui tutti in piazza Barberini a festeggiare. Alle politiche vinceremo noi, ha detto Elly Schlein in una breve conferenza stampa dal partito. Sono pronta a incontrare gli altri per decidere come andare avanti in questo anno, dice. Infatti c'è da pensare alle prossime elezioni, questo è un primo passaggio. Conte lancia le primarie, il PD raccoglie l'idea, ma oggi c'è da festeggiare questo risultato, l'arroganza della destra che non ha voluto neanche confrontarsi con l'opposizione in Parlamento quando si è discussa la riforma, è stata sconfitta nelle urne. Da un palco improvvisato i leader stanno intervenendo, ora oggi è una festa che vale come risposta per l'arroganza di Meloni, per i giovani qui, per tutte le leggi contro di loro in questi 4 anni, ha un valore politico importante questo voto. Linea allo studio.
Ascoltiamo quindi la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.
E i nostri elettori e le nostre elettrici sono stati i più compatti sul no. Se ne è parlato tanto in queste settimane, soprattutto ne ha parlato tanto la Presidente del Consiglio Meloni, ma la verità dai dati che emergono è che ci sono più elettori di destra che hanno votato no che non il contrario. Allora voglio dire, restate mobilitati, perché ne avremo un grande bisogno.
Dal governo Meloni incassa la sconfitta e affida ai social un breve messaggio video. Persa un'occasione, ma andremo avanti, ha detto. Nella maggioranza volano le prime accuse velate. Per Forza Italia non tutti hanno fatto abbastanza. Significativo invece il silenzio della Lega. Ascoltiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
Che sarebbe andata male per la destra, lo si capiva dalle poche facce in transatlantico prima degli exit poll, i raggianti, quelle delle opposizioni, i sorrisi tirati da parte dei pochi presenti di Forza Italia, assenti tutti gli altri. Poi è la speranza, è durato un soffio di vento, è iniziato il rito ipocrita delle dichiarazioni, Meloni denti stretti a dire che rispetta il voto ma che c'è rammarico per l'occasione persa, Nordio a dire che è colpa degli italiani che non hanno capito, Tajani che non si è fatto vedere dalle telecamere, preoccupato com'era di venire licenziato da Marina e Pier Silvio, e affidandosi al comunicato a dire noi abbiamo fatto il possibile. Noi, in questo caso, inteso noi di Forza Italia. Salvini da Orban a Budapest ad attaccare Soros e Zelensky, per ora ha fatto finta di nulla, poi anche lui una dichiarazione di ordinanza, il governo va avanti compatto, tutti lo dicono, ma adesso inizia lo scaricabarile su Tajani troppo debole, sulla Lega che non ha lavorato abbastanza, su Meloni che ha difeso del mazzo, persino sugli italiani che non hanno capito, e sarà dura con le finanze traballanti da gestire, senza un piano di sviluppo e senza i fondi del PNRR, andare avanti così con Meloni che ha perso da tempo il tocco magico della sintonia con gli italiani. C'è la caccia naturalmente al capro espiatorio del mastro, lo stesso Nordio. A Mollè di Forza Italia chiediamo se dopo 3 riforme della Costituzione approvate a colpi di maggioranza in 20 anni e bocciate dagli italiani non sia il caso di cambiare atteggiamento, lui risponde attaccando le opposizioni. Ci proveranno ancora a fare da soli con la legge elettorale a colpi di maggioranza, anche se questo voto ha detto che questo governo è retto da una maggioranza parlamentare senza popolo.
La campagna elettorale ha visto uno scontro molto duro tra i poteri dello Stato, con attacchi durissimi dal governo contro la magistratura. Enrico Grosso è presidente onorario del comitato referendario Giusto Dire No.
Ecco, mi lasci dire qual è la mia più grande soddisfazione. Abbiamo consentito di far riflettere gli italiani per 3 mesi sulla loro Costituzione, e alla fine gli italiani hanno risposto in massa. Erano anni che non si vedeva una simile partecipazione al voto. Il fatto di aver riportato a votare persone che da anni avevano smesso di avere fiducia nella cosa pubblica, e in particolare i giovani, ecco, per me è motivo di particolare soddisfazione. Io da 30 anni insegno il diritto costituzionale. Per me il fatto che sulla Costituzione si sia creata questa partecipazione è davvero un motivo di fierezza e quasi di commozione, cioè è stata una bellissima giornata di democrazia.
Adesso più rispetto per i magistrati?
Beh, spero di sì. Ovviamente la magistratura, come tutte le categorie, può essere giudicata, criticata, non così però. Noi abbiamo assistito per 3 mesi a un'opera di sistematica delegittimazione, non dei magistrati, ma di un'istituzione, la giustizia.
Ne parlavamo prima, l'affluenza è stata più alta delle previsioni, al contrario delle stime dei sondaggi, ha rafforzato i no che in totale sono stati quasi 15 milioni. C'è un forte dato geografico, il sì ha vinto solo nelle 3 regioni del nord-est, Lombardia, Veneto e Friuli. Il no ha trionfato al centro-sud e nelle fasce di età più giovani. Sentiamo Michele Migone.
Il colpo per Giorgia Meloni e il suo governo è stato duro. Per la prima volta dopo 4 anni questa sconfitta determina una frattura tra la Presidente del Consiglio e il Paese. Negli ultimi giorni prima della consultazione, di fronte a sondaggi negativi, aveva tentato di ribaltare la situazione con un'imponente presenza televisiva. È riuscito a mobilitare buona parte del suo elettorato, ma allo stesso tempo la sua mossa è stata controproducente, perché da quello che appare ha convinto a tornare alle urne una larga fetta dell'astensionismo di sinistra. Ed è questo il fattore politico più importante della giornata. Il voto espresso è stato un voto politico, un rifiuto dell'azione complessiva dell'esecutivo. Non è stata bocciata solo una pessima riforma, ma più in generale un progetto che colpiva l'equilibrio dei poteri, la sua adesione al trumpismo e una politica asfittica sui temi sociali più importanti. Ad un anno dalle probabili elezioni anticipate, il Paese è ormai contendibile. Nelle prossime ore le analisi dei flussi elettorali diranno quali siano stati gli astensionisti tornati alle urne e soprattutto quale importanza abbia avuto il voto dei giovani. Questo fattore potrebbe mutare il panorama politico nei mesi che precedono le prossime elezioni. I leader del campo largo dovranno essere molto attenti nel gestire questo tesoretto elettorale. Se c'è stata questa straordinaria partecipazione al voto, non è dipeso tanto da loro, ma quanto dall'opposizione al governo. Giorgia Meloni ha accettato la sconfitta e aveva già detto che non si sarebbe dimessa, ma è evidente che ora nella maggioranza inizia una fase più difficile, ci potrebbero essere fibrillazioni. Ci sarà un tentativo di arrivare alla nuova legge elettorale, ma il risultato di oggi impedisce dei colpi di mano e le forzature eccessive. Mette la parola fine al progetto di premierato, almeno per questa legislatura. Da oggi una nuova pagina può essere scritta nella storia della politica italiana.
Alessandra Todde resta pienamente legittimata nel suo ruolo di presidente della regione Sardegna. La Corte d'Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado sulla decadenza, confermando però la sanzione pecuniaria di 40.000 euro per omessa presentazione del rendiconto delle spese della campagna elettorale. Poco prima delle proiezioni sul referendum si è dimesso il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi. Una decisione legata a gravi motivi personali, ha fatto sapere. Parodi resterà procuratore capo ad Alessandria. In serata Netanyahu ha detto di aver parlato con Donald Trump, il primo ministro israeliano, ha aggiunto che ci sarebbe la possibilità di sfruttare i successi degli eserciti di Stati Uniti e Israele per raggiungere gli obiettivi previsti. Intanto, durante la giornata di oggi, Trump ha parlato di un accordo tra Stati Uniti e Iran che, secondo il presidente, potrebbe far finire la guerra a breve. Ascoltiamo Emanuele Valenti.
Trump ha detto di aver sospeso per 5 giorni i raid sui siti energetici iraniani, che sappiamo sarebbero dovuti cominciare questa sera, come minacciato lo scorso fine settimana, per il blocco di Hormuz. Perché? Perché è in corso un negoziato per fermare la guerra che, sempre secondo Trump, starebbe andando molto bene. Il presidente ha parlato di un possibile accordo in 15 punti, dando però un'unica specifica, la rinuncia di Teheran all'arma atomica, anche se gli iraniani hanno sempre detto di non avere in programma armi nucleari. Trump ha precisato che sono stati gli iraniani a cercarlo, ha poi citato come negoziatori Witkoff e Kushner, che avrebbero parlato con un alto rappresentante iraniano, non la guida suprema Mojtaba Khamenei. Alcuni media hanno fatto il nome del presidente del Parlamento, Ghalibaf. L'Iran, adesso poi sentiremo le specifiche, ha negato la trattativa, lo ha fatto anche una nostra fonte al Ministero degli Esteri di Teheran. Gli americani, ci ha detto, si preparano solo alla prossima azione. In generale, il presidente americano, da affarista, dice spesso che siano in corso trattative solo per spingere la controparte, ma anche gli iraniani hanno a volte negato un negoziato con un dialogo in corso. In ogni caso, Massimo, non si sa assolutamente su cosa sia, se reale, la trattativa. Oggi comunque borse riprese, prezzo del petrolio in discesa.
Teheran, diversamente dagli Stati Uniti, sostiene che non ci sia nessuna trattativa in corso. Il servizio di Farhan Sabahi.
L'agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte, afferma che non ci sarebbero comunicazioni dirette o indirette con gli Stati Uniti, dopo che Donald Trump ha parlato di negoziati molto positivi. L'agenzia Fars, ripresa da Reuters Online, ha anche affermato che Trump ha fatto marcia indietro sull'idea di colpire le centrali elettriche iraniane, dopo che l'Iran aveva minacciato di colpire a sua volta le centrali elettriche in tutto il Medio Oriente. In una dichiarazione riportata dalla BBC, il Ministero degli Esteri iraniano smentisce quanto dichiarato da Trump in merito ai negoziati in corso tra Washington e Teheran. Il Ministero degli Esteri iraniano aggiunge: la Repubblica Islamica mantiene la sua posizione di rifiuto di qualsiasi tipo di negoziato prima del raggiungimento degli obiettivi iraniani derivanti dalla guerra. Poco dopo la smentita della diplomazia iraniana, Trump ha ribadito: stavolta l'Iran fa sul serio con i negoziati, tutta la mia vita è stata un negoziato, con l'Iran abbiamo negoziato a lungo, ma stavolta l'Iran fa sul serio. Così ha aggiunto il presidente Trump, precisando che i colloqui si sarebbero svolti la notte scorsa e quella prima. Intanto, poco fa in Bahrain si sono udite diverse forti esplosioni e sirene, le prime nel Golfo da quando il presidente Trump ha annunciato la ripresa dei negoziati con l'Iran. Lo constata un giornalista sul posto, il Ministero dell'Interno del Bahrain sui social media ha invitato i cittadini e i residenti a mantenere la calma e a recarsi nel luogo sicuro più vicino. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
In chiusura, un operaio di 22 anni, Mamur Mbou Pape, è morto in un'azienda di lavorazioni metalliche a Selvazzano, in provincia di Padova, dove lavorava da 3 settimane. Secondo una prima ricostruzione, stava cercando di intervenire sul malfunzionamento di un macchinario che lo ha stritolato e schiacciato. È invece morto nel pomeriggio all'ospedale di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dopo 7 mesi di agonia. Domenico Minadeo, 62 anni. Alla fine di agosto era al lavoro su un'impalcatura nella zona industriale del suo paese quando è precipitato a terra. Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.